Perfetto. Buonasera a tutti. Dopo la pausa di agosto, ci ritroviamo oggi che è il 2 settembre e ricominciamo i nostri incontri colloquiali, i nostri incontri informali, chiamiamoli così, da un'idea di Davide Cerutti. E diciamo che eravamo partiti con l'idea di parlare di tante cose diverse. In realtà Amer sta prendendo un po' il sopravvento, ma è bene che sia così, è
Ma
bene,
però
però.
l'avevamo anche detto, no? Che all'inizio
Sì,
davamo
sì,
le
sì, sì, sì.
basi solide di Hammer, poi avremmo
Infatti,
anche spaziato in altre cose.
e poi come ho già detto 3 volte, è una cosa operativa, cioè tanti complotti, tante cose, le scopri, ma poi non è che cambiano la vita. Le scie chimiche, vabbè, cosa fai? Spari agli aerei, no? E il signoraggio cosa fai? Sì, magari cominci a usare un po' un'economia più circolare di scambio, eccetera, però è una cosa che per carità va denunciata, va messa in evidenza, però ci vorranno forse qualche generazione. Invece la medicina di Hammer è una cosa che tu parti, la scopri oggi e non dico che da domani sia già diverso, ma comincia il cambiamento.
Sì, diciamo che
Allora,
la medicina di
siccome.
Hammer è una cosa personale, anche prima di tutto personale, quindi uno può fare il cambiamento personale, ovviamente, abbiamo ancora questa libertà. Invece le altre cose che hai citato presuppongono un cambiamento sociale, che invece sappiamo che è più difficile, perché bisogna riuscire a coinvolgere altre persone, almeno un
Esatto.
gruppo e tutto, no?
Allora, io ho prima di, anche prima che tu ti collegassi, ho chiesto alle persone che si collegano di darci una mano con domande ed anche con esperienze, perché secondo me sono molto importanti le esperienze. Non occorre che ci siano cose stratosferiche, amputazioni o tumori, cioè anche il banale mal di denti o il banale raffreddore, eccetera, venuto e ricollegato a quella data esperienza, a quella data, è utile per tutti. Però per non restare qui con il cerino in mano e aspettare che qualcuno intervenga, a parte che abbiamo già un paio di domande in chat, che dopo riprendiamo. Una è di Babi, che parla della prostata, e un'altra di Vale, che chiede. No, aspetta, che Vale sì, che chiede sui virus. Magari dopo ci torniamo un attimo sopra, ma a parte quello, io volevo sapere, proprio invitare. Se qualcuno vuole parlarne, di come, soprattutto quelli che ne sanno un po' di più o da più tempo, di come riuscite, se riuscite o se provate, o se ne sentite il bisogno di condividere queste cose con amici, parenti, colleghi di lavoro, eccetera. Io, quando una decina, forse ormai una quindicina d'anni fa, ho scoperto questa cosa qui, che per me è stata una sorta di risveglio, cioè non, è proprio una diga che si è aperta, cioè non ho avuto mai nessun dubbio, e dopo un po' sono diventato il rompiscatole di turno, che appena trovavo un minimo di apertura, e paradossalmente, non ovviamente riscontrando grandissimo interesse nella stragrande maggioranza delle persone, ho fatto anche l'errore opposto, cioè pur di avere interesse cercavo di usare le argomentazioni più incredibili. E quindi cosa vai a dire? Il tumore non fa male, il tumore fa bene, è un processo naturale. E quindi la gente ti mette addirittura una croce sopra, dice, quello lì. E col tempo ho imparato che il famoso proverbio Zen, che dice che il maestro arriva quando l'allievo è pronto, che non si può a tutti i costi forzare, bisogna in qualche modo buttare dei semini, magari senza fare i nomi come Amer, cose del genere, buttare delle piccole provocazioni dove trovi terreno fertile, della serie, io sto a tutte le mamme che conosco che hanno bambini piccoli, quando si cadono per terra, si sbucciano un ginocchio, eccetera, se i bambini sono in età da ascoltare, sì, per carità, dai, tirati su, è successo niente, eccetera, però cerco di fargli notare, guarda che miracolo che è il tuo corpo, la tua pelle, si aggiusta da sola, il bambino mi guarda, mi dice, cosa dice questo? Guarda, fra una settimana vedrai che si sarà riparato senza che tu debba fare niente. E già questo è un piccolo semino che uno comincia a dire, beh, guarda, in effetti ha fatto qualcosa da solo. Perché per altre cose devo pensare che sono malato, che sono difettato, che c'è qualcosa che non va in me? Non è che forse non è che c'è qualcosa che non va in me, ma sono io che non capisco il processo che ci sta sotto. Credo.
Però è proprio quello il problema, cioè le persone normalmente sono, ovviamente tutti vedono che una ferita si rimargina, però pensano che in altri casi il corpo impazzisca sostanzialmente, no? Per esempio nei tumori, quindi dicono sì, in alcuni casi hai ragione, però ci sono altri casi che invece lì, se non intervieni con i medici, operazioni, bla bla bla, finisci male, no? Quindi la mentalità è un po' questa. Guarda, io ti stavo dicendo prima che ho partecipato questo weekend a questo festival olistico a Belluno, e alla fine del mio intervento, ho fatto l'intervento finale, un ragazzo che era tra l'altro il compagno della ragazza che ha organizzato sostanzialmente questo festival, mi ha fatto proprio questa domanda, mi ha detto: ma a livello, diciamo, di diffusione di queste cose, come si può fare? Perché lui vedevo che è stato insomma conquistato abbastanza dalle mie parole, lui non conosceva praticamente niente, però subito ho pensato: sì, bello bello, però come facciamo a diffondere queste cose senza urtare la sensibilità delle persone, senza... E io gli ho risposto più o meno quello che hai detto tu, nel senso che quando uno incontra Hammer ne viene conquistato, praticamente sempre all'inizio cerca di diffonderlo a tutti. E quindi ne parla a tutti, e poi però ci rendiamo tutti conto che non ci sono tante orecchie che sono pronte ad ascoltare, anzi il più delle volte le persone la prendono male questa cosa, perché dicono: come, io mi stai mettendo in discussione delle convinzioni che io ho sempre avuto nella mia vita, no? Quindi io quello che sono giunto un po' alla conclusione è che, come ho detto anche alla conferenza, io anche prima di conoscere Hammer non avevo grande simpatia per la medicina, anzi, l'approccio medico comunque non mi è mai piaciuto, ho sempre visto delle grandi, più che altro, sceneggiate, e, confusione, approccio riduzionistico che non permetteva in realtà di capire l'essere vivente nella sua totalità. E quindi, se non c'è questa base già di diffidenza, è difficile che una persona abbia l'apertura per Hammer, cioè per una visione così completamente diversa della salute. Se uno piace la medicina ufficiale, è convinto che abbiano ragione su tutto e così via, non potrà mai accettare Hammer.
Quindi, guarda, la mia molla è stata un po' diversa, nel senso che io, studi scientifici come te, tutto sommato, almeno da giovane, fino al 2001, fino all'11 settembre, convinto che la verità fosse una, convinto che la scienza fosse una, eccetera, non avevo mai messo in discussione, tranne che per una cosa: le cellule impazzite. Cioè, io dentro di me dicevo, io provo ad essere credente, e dicevo dentro di me: Dio non è un programmatore distratto che mentre scrive un programma fa degli errori nelle linee di codice. Non mi può dire, siccome io vedevo la perfezione del creato, dico, non può esserci la storia delle cellule impazzite. Cosa vuol dire cellule impazzite? Il creato è perfetto e tutto quello che lo fa con un motivo, con un senso.
Esatto.
Sì, mi dicono che ci sono le cellule impazzite, io non ci credo. Non ci
però capisci Alberto, che già questa non è una cosa da poco, perché il fatto delle cellule impazzite, non dico che è il concetto centrale della medicina, ma quasi.
Infatti non, quando ho trovato uno che mi ha detto le cellule non sono impazzite, ma stanno facendo la cosa più sensata che riescono a fare in quel momento sulla base di quello che tu hai percepito, ho detto: cazzo, questo ha ragione. Ma poi, detto fra noi, il fatto di sapere che fosse stato anche osteggiato dalle autorità, per me gli ha dato subito un timbro di autorevolezza.
Ho approcciato a lui all'inizio per quello, perché dicevo: ma perché bisogna perseguitare un medico per le sue idee? Capisci che non avrebbe in tanto senso? Ognuno ha le sue idee, no? Poi vogliamo verificarle queste idee? Cioè, nel senso, a me l'ha sempre detto: verifichiamole, no? Non è che diceva le tengo per me.
Sì. Infatti.
Comunque.
Infatti. Sì. Vabbè, ascolta, c'erano un paio di domande. Allora, la prima era che Vale, che dice: sono nuova a tutto ciò che riguarda la medicina germanica, ho trovato il vostro forum perché mi interessa molto, ma non ho capito bene il discorso dei virus e ciò che aveva da dire Hammer su di essi. In realtà ho ascoltato tutti i vostri podcast, poi ho trovato l'informazione che il cosiddetto AIDS sia stato la prova per la pandemia del Covid. Sì, quello lo diceva Scoglio in un bel podcast che ha fatto insieme a qualcun altro. Che fosse la prova magari non è proprio così, però mi ricordo che in questo podcast, almeno in quello che ho sentito dove c'era Scoglio, facevano proprio un parallelo fra le invenzioni, o meglio, le forzature della verità che sono state messe in campo per diffondere la paura dell'AIDS e quello che è stato fatto poi per il Covid.
Sì, sì, quelle erano simili, però le finalità erano diverse. Cioè, lì c'era, le finalità erano sostanzialmente di distruggere la libera sessualità, mettere paura anche sulla sessualità, mettere diffidenza verso gli omosessuali. E invece col Covid sappiamo che le finalità erano diverse, no? Di controllo sociale, bla bla bla. Quindi hanno usato la stessa menzogna, diciamo, però per finalità diverse. Però le modalità è vero che erano simili.
Sì. Aspetta un attimo, perché io ero convinto di aver risposto alla Vale con dei miei commenti, invece l'ho messa nella parte sbagliata. Vabbè, dopo te li ricopio qua. Invece c'è un'altra domanda, se nessuno alza la mano e si unisce alla chiacchierata.
No, ma questa questione dei virus la vogliamo affrontare un attimo, ripetere, perché abbiamo già parlato, però possiamo ripetere un attimo cosa intendeva Hammer. Perché Hammer effettivamente all'inizio, se si guarda i suoi primi libri, metteva la parola virus, col punto di domanda però sempre. Perché diciamo che non gli è mai stata proprio chiara quella questione, però aveva ipotizzato che come i tessuti più antichi sono simbionti, lo sapete, la quarta legge biologica, no? Quindi i tessuti più antichi sono simbionti ai microrganismi presumibilmente più antichi, quindi funghi e micobatteri, invece i tessuti del mesoderma recente sono simbionti ai batteri, ha ipotizzato che i tessuti più moderni, cioè l'ectoderma, potessero essere simbionti ai virus, cioè aveva ipotizzato che potessero esistere questi virus comunque nella sua mentalità, cioè che non è che fossero la causa di stati patologici né che fossero il male, ovviamente, ma che fossero diciamo degli aiuti a una determinata fase di programmi speciali biologici dell'ectoderma. Però aveva messo sempre punto di domanda, perché i virus hanno una differenza fondamentale dagli altri microrganismi, e cioè che non sono vivi. Mentre funghi, micobatteri e batteri sono organismi a tutti gli effetti, cioè si muovono, si nutrono, si riproducono, bla bla bla, i virus sono pezzi di materiale genetico dentro a una capsula proteica. Quindi sono, con ogni probabilità, questa è la mia opinione, e credo proprio anche quella del dottor Hammer, dei residui, degli scarti, quando muoiono le cellule vengono disgregate, rimangono questi pezzi di cellula inerti, come se tu fai a pezzi un essere umano, rimane lì delle dita, dei pezzi di pelle e così via, no? Questo semplicemente. E ipotizzare che questi frammenti di materia morta potessero fare qualcosa era già alla base un concetto, direi a dir poco fantasioso, perché la materia morta, da che mondo è mondo, non fa niente. E invece secondo loro addirittura questa materia morta bucava di sua iniziativa la membrana cellulare, andava dentro al nucleo cellulare e lo modificava. Questa è sempre stata la teoria dei virus. Capite che è una di quelle teorie che, ok, se si prendono così senza analizzarla nello specifico, si può anche pensare che sia vera, ma come anche altri argomenti che poi magari affronteremo andando avanti con le puntate del podcast. Se si vanno a vedere bene qual è la teoria dietro a queste cose, si vede che non sta in piedi in nessuna maniera, proprio ha un approccio logico. E quindi la questione dei virus, Hammer a un certo punto ha detto no, non c'è niente di scientifico in tutto ciò, e quindi è giunto alla conclusione che non è che non, cioè, come vengono descritti i virus non esistono. Esistono questi scarti che inerti, ovviamente, dopo la morte cellulare. La questione, diciamo,
oltretutto, quello che viene chiamato isolamento virale, che è una cosa che quasi penso che nessuno sappia, cioè nessuno. Pazienza che non lo sappia un ingegnere o non lo sappia un fornaio che fa un altro di mestiere, ma anche se voi chiedete un medico, lo stesso Burioni, ho trovato una volta e ho fatto un video. Adesso vi spiego in cosa consiste l'isolamento virale, perché tanti fanno confusione, che bello, adesso lo spiega. E in realtà quello che ha spiegato è: si prende un virus e lo si mette in coltura, senza dire da dove si prende, come si fa. Ecco, poi lì, e lui Burioni è un virologo, attenzione.
Ma perché l'isolamento virale non esiste. Capisci che essendo il materiale di scarto della morte cellulare o dei batteri, come fai a isolarlo? Puoi isolare una cultura di cose vive, ma dei frammenti di roba morta come si fanno a isolare? Questa questione del virus è veramente incredibile e anche abbastanza fastidiosa, devo dire.
Però è fondamentale, attenzione, perché sembra che noi abbiamo trovato qualcosa su cui mettere in crisi la medicina ufficiale e ci attacchiamo a quella. Non è per niente secondaria, è fondamentale, perché se tanta brava gente, che magari ha criticato le politiche del Covid, che magari ha criticato le politiche di Speranza, che magari ha criticato, però non criticando la base, la solidità scientifica della teoria dei virus, lasci la porta aperta per le prossime pandemie. Io ieri sul mio sito ho pubblicato un pezzettino, un estratto di un'intervista a David Martin, che è il protagonista dei Plandemics, che è quello pelato, quello farfallino. Lui ha detto, ho trovato online, lavori stanno lavorando per aumentare la patogenicità di elementi tossici, di tossine, di cose velenose, eccetera, di 68 elementi diversi, cioè stanno preparando le prossime cosiddette pandemie. Se la gente non si sveglia e non comincia a fare le domande anche al proprio medico di base, dice, scusi, ma da un malato di AIDS è possibile, secondo lei, estrarre il virus HIV? Da un malato di morbillo è possibile estrarre il virus del morbillo? No. E lui dirà, sì, certo, ma no, la risposta è no, perché non lo fanno, devono per forza prendere un qualcosa dall'interno della persona, metterlo all'interno di una coltura cellulare, fare un trattamento che ho spiegato nel link che ti ho messo qui, e far vedere che si trovano questi frammenti di materiale morto, come dice Davide, e poi ti dicono, visto, il virus c'è, eccolo là, ma tu non l'hai estratto dalla persona. Per cui è fondamentale che questa cosa venga fuori, perché altrimenti continueranno a metterci sempre, abbiamo trovato un nuovo virus, è molto virulento, è molto cattivo, eccetera, la gente via con la mascherina, vai a farti i tamponi per vedere se ce l'hai, eccetera, eccetera.
Ma guarda, io sai che ho conosciuto Ame nel 2006, ovviamente quando ho letto la questione dei batteri e dei virus, subito mi è venuta in mente la questione dell'AIDS, perché sai, 2006 sì, avevano cominciato qualcosa, forse c'era già stata la suina, così, però niente di che. Diciamo che fino a quel momento la grossa rivoluzione mondiale c'era, in riferimento ai virus, c'era stata per l'AIDS, no? E quindi sono andato a vedere, perché all'inizio sono rimasto un po' sconvolto anch'io, perché veramente pensare che una cosa come l'AIDS, che ha, voi immaginate quanta gente ci lavora nel mondo, che giro di affari c'è per l'AIDS, la ricerca, senza contare i medicinali e così via, che fosse veramente tutto campato sul nulla, era veramente un concetto un po' difficile anche per me da accettare. Però poi sono andato a vedere bene come è stata la questione dell'AIDS, e era veramente una cosa completamente assurda, al pari direi del Covid. Quindi se uno andava già a analizzare bene come è stato annunciato questo presunto AIDS, cosa è stato fatto dopo, con gli occhi ameriani, vedeva chiaramente che quegli effetti che ci sono stati sulle persone sono stati o perché sono stati condizionati di avere una malattia incurabile e degenerativa, e quindi sappiamo quanto è influente, diciamo, l'aspetto psicologico, oppure perché erano stati avvelenati pesantemente. Nel caso dell'AIDS, la prima cura miracolosa che il sistema aveva proposto ai malati di AIDS, e che tutti ovviamente hanno fatto, tutti no, ma in tanti hanno fatto perché erano convinti, se no, che sarebbero morti a breve, era il famoso AZT, che era una sostanza talmente tossica che era stata studiata come farmaco antitumorale, e poi era stato scartato perché morivano tutti. E infatti poi, quando l'hanno riciclato per l'AIDS, le persone che hanno preso la ZT sono morte tutte. Quindi
terza possibilità, e questa sì che è stata poi ripetuta anche con il Covid, dare incentivi sulla base dei malati di AIDS. Quindi tutti quelli che avevano altre malattie, dalla diarrea ad altre cose, diventavano improvvisamente malati di AIDS, se no lo Stato africano. Infatti, perché ce n'erano tanti in Africa? Perché gli Stati africani hanno capito che se loro aumentavano le statistiche malati di AIDS, avevano delle sovvenzioni, se no no.
Esattamente, proprio quello è il gioco. Cioè, se loro dicevano che ogni anno avevano 500.000 morti di malaria, per dire, non prendevano se questi da un giorno all'altro gli hanno cambiato nome, gli hanno detto che non erano morti di malaria, erano morti o di denutrizione o di qualche, ma di AIDS, allora sì, arrivavano dei bei fondi. E quindi qui si capisce la grossa presunta esplosione dell'AIDS in Africa, no?
faccio ancora un po' di pubblicità, tanto roba gratis. Sul mio sito ho tradotto uno degli ultimi post che ho messo, ho tradotto due tre pezzettini di video dove testimoniano, c'è una cosa tremenda che dice un papà, dice mia figlia valeva più da morta che viva, perché li ricoveravano per il Covid e continuavano a fargli tampone fino a che non riuscivano a trovare un tampone positivo. A quel punto partivano i finanziamenti. Certo. Diarie 10-15 volte tanto una diaria normale, perché l'abbiamo visto anche in Italia, una diaria per un ricovero normale era 200 euro, una diaria per ricovero da AIDS 1500-1800. Uh-huh. E poi se venivano intubati, di colpo 20.000 euro. E quindi è chiaro che le statistiche sono state artefatte così. Gli ospedali si sono rifatti i bilanci. Ed è una cosa che ridà veramente.
È una cosa direi abbastanza orribile, però vabbè, bisogna dirla perché è così che è andata.
No, è andata così. Una curiosità, scusa Davide, tu hai detto che hai conosciuto nel 2006 Mary a Malaga, o dov'eri?
No, l'ho conosciuto nel senso che sono venuto a contatto con le sue scoperte. Io purtroppo il dottor Hammer di persona non l'ho mai conosciuto. I primi anni vabbè ho studiato e ho fatto corsi con Pfister, perché era quello che li faceva in lingua italiana. E poi si è trasferito in Norvegia lui e poi non era tanto predisposto a ricevere ospiti perché aveva una grande diffidenza verso gli italiani soprattutto e quindi non ho mai preso questa iniziativa di andare a trovare.
Allora, finché non c'è qualcuno che alza la manina, c'è un'altra domanda che dice: ciao a tutti, vorrei sapere cosa succede ad un uomo cui viene tolta la prostata. C'è un cambiamento ormonale o diventa più femminile? C'entra la lateralità? E io qui alzo le mani e lascio Davide perché non so la risposta.
Allora, la prostata, vabbè, dipende prima di tutto quest'uomo che età, perché se capite che è diverso se è un trentenne o un ottantenne. Allora, a livello di ormonale, di testosterone, ma forse in minima parte viene prodotto anche dalla prostata, ma in grandissima parte del testosterone è prodotto dai testicoli, dalla parte interstiziale dei testicoli, quindi non credo che ci sia un grosso cambiamento a livello di mascolinità se viene tolta la prostata. Ovviamente la prostata produce il liquido prostatico che è essenziale per la produzione dello sperma nel complesso, no? Quindi un uomo senza prostata sinceramente non so se potrà ancora avere figli.
Non c'entra niente con l'erezione.
Allora, guarda, qui a livello meccanico non credo, però ci può essere sempre un aspetto psicologico, no? Quindi una persona a cui viene tolta la prostata può sentirsi meno maschio, può fare dei conflitti che riguardano la sua, diciamo, mascolinità. E quindi...
Però, scusa che ragiono a ruota libera, è lo stesso motivo per cui... Cioè tu mi dici, perché non potendo più generare potrebbe sentirsi meno maschio, però se uno magari ha già avuto i figli... Non sto parlando per me. È lo stesso discorso. È lo stesso discorso di una donna che va in menopausa.
Sì, che si fa l'isterectomia, se ha già avuto 10 figli, dice vabbè, diciamo il suo compito l'ha fatto. Ma infatti per quello che ho specificato all'inizio, dipende prima di tutto dall'età dell'uomo. Perché se togli la prostata a un uomo di 80 anni, capisci che non credo succeda granché. Perché anche se fa conflitti, comunque un uomo di 80 anni. Se la togli a un uomo di 30 anni è tutto diverso, capisci? Perché è fertile, perché è giovane, perché può ancora farsi una famiglia e così via, no? Quindi come al solito bisogna vedere un po' di caso in caso, bisogna anche vedere le motivazioni per cui uno si è fatto togliere la prostata,
che anche lì praticamente cosa succede? Che viene diagnosticato il PSA, viene misurato il famoso PSA.
Sì, il PSA, no, che lo stesso scopritore ha detto di non usarlo perché è completamente inutilizzabile. E poi vabbè, in genere poi ti fanno l'ecografia e ti vedono se è ingrossato o no. Se è molto grossa, a volte ti consigliano di asportarla. Però siamo sempre
quello,
lì.
Il solito è quello il motivo, no? Non c'è altro.
Sì. Beh no, poi il motivo è il solito, che se lo diagnosticano come tumore... Te la tolgono, no, perché dicono non si sa mai che questo tumore poi va in giro per il corpo, capisci? Questa è lo spauracchio, e quindi ti dicono togliamola, così ci sono meno probabilità che queste cellule impazzite, secondo loro, poi vadano nel resto del corpo. fatto una mia amica mi ha proposto di parlare proprio dei tumori, non so se in questa occasione o nei prossimi, sì? Nei prossimi occasioni, proprio per descrivere un po' a livello ameriano che cosa sono. Ovviamente secondo la medicina sono cellule impazzite.
Scusa un attimo, che stai rimanendo all'interno della prostata o stai uscendo?
No. Ho solo accennato a questa cosa perché vediamo se ci sono altre domande, se no se abbiamo dei momenti...
No, perché c'è Antonio che... C'è Antonio che ha alzato la mano, forse a volte qualcuno clicca per sbaglio, quindi Antonio se vuoi parlare devi toglierti tu dal mute, adesso che ti ho abilitato, cliccando sul pulsante verde, se vuoi, se no se hai cliccato per sbaglio non c'è problema, vai avanti da... Ah no, eccolo qua.
Eccomi, mi sentite?
Sì, ti sentiamo, ciao Antonio.
Perfetto, guarda, sono felicissimo di sentire qualcuno che di nuovo parla di Hammer, guarda.
abbiamo fatto il programma apposta, sai.
sono talmente emozionato, mi guarda. È dal 2019 che ho perso il mio gruppo di Genova, che una volta al mese ci sentivamo parlare di Hammer, adesso sono 5 anni che non becco più nessuno, quindi... Sentire voi di nuovo per me è una gran bella cosa, veramente.
Perché scusami, avevi un gruppo a Genova in cui vi trovavate a parlare di Hammer?
Sì, avevo Truppiano come docente, ci vedevamo una volta al mese, avevo fatto i corsi base con lui 2 volte.
Ok.
E una volta al mese ci aggiornava sulle varie cose, via. Se pagava una piccola quota, eravamo in uno studio di un pediatra, ed era una gran bella cosa, via, rimanevi aggiornato. Adesso purtroppo... Il mio gruppo si è perso, sono rimasto orfano. E quindi
siamo più recettivi nel Veneto. Truppiano si è trasferito qui nel Veneto, lo sai?
Ah sì? Io sapevo che era Perugia l'ultima volta, non so.
Siccome c'è Marcello Pagno che l'ha coinvolto nei suoi corsi, poi l'ha coinvolto anche un altro, insomma adesso si è messo a fare... so che per l'inverno credo che sia venuto a svernare qui... No, per l'inverno, sì. Ma insomma, ha fatto un bel periodo lungo, stava ad Asolo, perché si vede che lo chiamavano da tante parti. Scusami, è un po' di orgoglio campanilistico veneto.
Comunque, Antonio, tra parentesi, io ho sentito anche altre persone in zona Genova che vorrebbero trovarsi e parlare di Hammer, quindi tante volte è solo riuscire a trovare, a mettere in contatto le persone giuste, perché alcune sono su Facebook, alcune su Facebook no, e invece sono su Telegram, seguono il podcast, però non seguono altre cose, quindi... se si riesce a creare un gruppo, io a Genova, rispetto a Genova non sono neanche lontano, neanche 2 ore sarei lì, quindi
ecco, guarda, sarebbe una bella cosa, perché io lo rifarei volentieri un corso base, magari un corso anche sulle costellazioni, perché sono rimasto un po' indietro e ci sono cose che mi interessano.
Certo, tra l'altro, vediamo.
Stasera parlavi di prostata, io che ho quasi 60 anni, tra pochi giorni. Per me è un toccasana sentire l'argomento.
Sì, perché fanno dai 50 anni in avanti cominciano a fare terrorismo sulla prostata, no?
A 45 mi è arrivata la lettera, a me la prima.
Mamma
a 45
mia.
Anni, sì.
A me è arrivata l'altro giorno la lettera per lo screening sull'epatite C. Immaginate voi cosa ne ho fatto di questa lettera.
Non dirlo.
La mia invece di una settimana fa era sul sangue occulto nelle feci, ti comunico.
Anche quella è una bella fregatura, sai, perché a chi è che non è mai capitato di vedere del sangue quando è nelle feci?
A chiunque,
no? Solo che se ti mettono questa cosa, però devi stare attento, che se c'hai il sangue nelle feci potrebbe essere questo, quest'altro, il tumore, e quindi ti convincono a farti quell'altro esame super invasivo, che è il tubo super il buco, che poi lui stesso provoca dei danni tante volte. Quindi capite in che meccanismi bisogna cercare di uscire, cioè di non entrare, bisogna cercare di non entrare in quei meccanismi, perché sennò è difficile uscirne.
È veramente difficile da comunicare comunque le scoperte di Hammer. Io ci ho provato tante volte, ma i risultati sono stati proprio 0. Forse non sono un buon comunicatore.
Guarda, non devi esagerare. Come dice Alberto all'inizio, butta lì qualcosina, vedi se la persona è recettiva. E se è recettiva, vai avanti. Perché, come dice Alberto, se arrivi subito a una persona, per esempio, al tumore, dici guarda che il tumore è un bene, questo qui ti sbrana, ovviamente.
Lo so. È stato brutto perché certe persone volevi aiutare, invece è andata male, via. No,
no. Ma guarda che con gli anni comunque si impara il giusto modo di approcciare le persone e si impara anche a accettare che certe persone devono seguire la loro via e non puoi farci assolutamente niente.
Sì, sì, esatto. Comunque chiudo così lascio spazio anche agli altri. Se delle volte poi se passi qua intorno a Genova o nel basso Piemonte, tipo la provincia di Alessandria, fatemi sapere che sarei veramente voglioso di di ripetere un corso base.
Guarda, tu se tu sei dentro a Facebook,
sì, certo.
Sei nel gruppo, giusto? Alla luce.
Sì, esatto.
Quindi i miei corsi li metto sempre lì, quindi se ci sarà qualcosa lo vedrai lì. Sono venuto 2 volte a Cuneo, che non è lontano, no? Da lì.
No, ci potrei anche arrivare, sì, sì.
Esatto, esatto. Ma anche a Genova, io non dispero, perché Genova è una città comunque ha un certo collegamento, perché ho sempre andato al mare a Rapallo, in provincia di Genova, quindi lo farei volentieri un corso lì.
Bellissimo, speriamo presto allora.
Se hai abbastanza persone interessate, fammi sapere.
Certo, sicuramente. Grazie comunque.
Grazie a te.
Grazie a te. Comunque c'è un commento di Maria Paola che dice io sono di Genova, quindi...
ecco, vedi che una l'abbiamo già trovata.
Felicissimo.
Visto che si parlava di feci, esame delle feci, vi ho messo nella chat il link a uno scritto che non ho fatto io, l'ha fatto il dottor Ennio Caggiano, che è un dottore qua di questa zona, e in cui vi racconta una storia vera, successa a un suo paziente, che era andato felicemente in pensione, cominciava a godersi la pensione, e poi è cominciato, gli hanno fatto queste analisi, ma c'è qualcosa da... Vabbè, andatevelo a leggere se volete.
Anche la pensione è pericolosa.
Anche la pensione è pericolosa, ma dipende come la si prende. E per quanto riguarda la divulgazione, io... continuo a pubblicizzare il documentario che ho fatto insieme a Davide e ad altri, che vuole essere proprio un accompagnamento, cioè non è adesso ti spiego la nuova medicina germanica, ma è sei proprio sicuro che la medicina moderna sia al non plus ultra, che abbia fatto dei passi da gigante, eccetera, eccetera? Perché sai, guarda un po' di statistiche, guarda, allora ci potrebbe essere qualcos'altro. Ecco, è un'oretta di documentario che secondo me potrebbe essere un'introduzione, ripeto, quando l'allievo è pronto il maestro arriva, non prima, per cui sì, se uno non ha il minimo interesse è inutile insistere.
Oppure l'altro proverbio che mi piace molto è puoi portare l'asino fino a fiume ma non puoi obbligarlo a bere.
Esatto,
questo fa molto riflettere, perché effettivamente il bere è della conoscenza, no? Quindi puoi mettergli la conoscenza a una persona, ma se uno non vuole attingere non puoi obbligarlo.
No, infatti. E nessuno alza la mano, io... Vai avanti. Dunque, no, la prostata hai detto. Scusa, ti ho interrotto invece, Titti sta parlando.
Aspetta che c'è Titti che sta parlando, ecco.
Dimmi. Allora, buonasera a tutti, bentornati. Ciao. Io ho alzato la mano prima, ma non so come si fa.
Scusami, sono io che non ho visto.
No, figurati. Allora, io ho scritto anche la domanda in chat, però volevo sapere se non vado errata, il dottor Hammer riconosce solo alcune malattie, non so se mi sto sbagliando, volevo sapere quali. E poi chiedervi se potete approfondire il discorso sui tumori in modo, diciamo, particolare a quello della mammella.
Ok, allora, no, la medicina di Hammer abbraccia tutti i tipi di alterazione del corpo umano, quindi tutte le malattie, non c'è nessuna malattia.
In genere, chiedo scusa, mi sono forse espressa male io, cioè il dottor Hammer sostiene che le malattie non esistono, diciamo le malattie quelle che noi intendiamo a livello medico, che sono tutti i processi speciali del corpo umano.
Esatto.
Perfetto. Però, se non vado errata, io qualche cosa che ho letto, mi sembra che lui ne riconosceva proprio pochissime. O mi sto sbagliando? Questa è la prima domanda.
No, ti stai assolutamente sbagliando. Okay, lui nella sua tabella scientifica ha riassunto tutte le alterazioni che si possono avere ai vari tessuti del corpo. Queste alterazioni poi vengono chiamate nei vari modi come malattie. Poi sai, la malattia tante volte è un minestrone, cioè mettono dentro un'etichetta vari tipi di sintomi, ma tu tieni conto che ogni alterazione del corpo umano è spiegabile con le leggi biologiche. Cioè c'è una fisiologia normale e c'è una fisiologia speciale. Hammer ha proprio capito la fisiologia speciale.
Ho capito, chiarissimo. E quindi chiedevo se era possibile approfondire il discorso sul tumore cosiddetto, tra virgolette, tumore alla mammella.
Tumore alla mammella, tumore mammario. Allora, ne approfitto anche per fare un attimino un discorso più generale sui tumori, visto che ne abbiamo parlato un attimo prima. Allora, quello che vengono diagnosticati come tumori dalla medicina ufficiale, secondo Hammer, ovviamente qualcosa esiste, però quello che esiste secondo Hammer sono solo due tipi di tumori. C'è un adenocarcinoma, adeno vuol dire ghiandola, quindi quando parlano di adenocarcinoma è una proliferazione cellulare dei tessuti più antichi. Come vi ho detto, in base alle leggi biologiche, i tessuti dell'endoderma e del mesoderma antico fanno proliferazione cellulare in fase attiva e quindi in questa fase si forma il cosiddetto tumore, il cosiddetto adenocarcinoma. Ok? Poi, finito la fase attiva, andato in soluzione, questo adenocarcinoma viene disgregato grazie all'opera di funghi e micobatteri. A patto che noi abbiamo nel nostro corredo batterico, diciamo, quel microorganismo specifico di quell'organo. Perché purtroppo una volta ce li avevamo tutti questi microorganismi simbionti. Nella società moderna siamo cresciuti in modo troppo asettico e quindi non abbiamo una dotazione completa. E quindi nel caso in cui questo tumore, come è chiamato tumore, in fase di soluzione non può essere disgregato perché non abbiamo il fungo, il micobatterio corrispondente, il corpo lo incista. Il che non è proprio una soluzione ottimale, nel senso che sì, la formazione rimane lì, non cresce più, e anche per la medicina spesso non fanno terrorismo su quella perché dicono vabbè, è una cisti, e li ferma. Però è sempre una formazione che rimane lì, quindi se è troppo grossa può dare fastidio in qualche modo, e poi in alcuni casi continua a produrre questo surplus ghiandolare anche dopo che il conflitto è stato risolto, quindi anche dopo che servirebbe. Quindi questi sono gli adenocarcinomi che crescono in fase attiva. Un'altra cosa sono i carcinomi, e allora tra questi adenocarcinomi c'è anche quello che hai chiesto tu, la ghiandola mammaria, perché la ghiandola mammaria è mesoderma antico e quindi cresce in fase attiva con senso biologico di produrre più latte. Perché? Perché il conflitto è di preoccupazione per il nido. Noi siamo preoccupati per qualcuno del nostro nido, nido inteso proprio la nostra cerchia ristretta, principalmente la famiglia o al limite qualche amico proprio caro, diciamo. E quando siamo preoccupati per un membro della famiglia, per un amico caro, a livello ancestrale la donna cosa fa? Produco più latte, che così tramite questo nutrimento potrò aiutare questa persona in difficoltà a stare meglio. Spesso per esempio succede che si attiva la ghiandola mammaria se un membro della famiglia si ammala di un'altra malattia, e quindi per appoggiarlo la donna produce, fa una proliferazione cellulare delle ghiandole mammarie al fine di produrre più latte.
Posso portare una piccolissima esperienza proprio in questa linea? Io mi ricordo, io ho quattro figli, mia moglie mi diceva quando allattava, capitava che magari avesse allattato il bambino che in quel momento dormiva, passava un altro bambino che piangeva e sentiva il seno che cominciava a produrre. Una roba incredibile, era come un riflesso condizionato che non dipendeva ovviamente dalla sua volontà. Sì. Ma era come se partisse un automatismo.
I programmi biologici sono così, partono
in automatico. Sì, così proprio. Me l'hai fatto tornare in mente adesso.
Sì, non è la prima che sento. Non è la prima testimonianza in questo senso che sento. Quando piange un bambino è proprio una donna facilmente fa istantaneamente quel conflitto lì, no? Di preoccupazione. Come piange? Devo aiutarlo.
Ma lei si metteva a ridere perché diceva: ma com'è possibile? So benissimo a livello cosciente che non è mio figlio, che non è compito mio allattarlo, però dal punto di vista fisico, biologico, partiva
subito. Vabbè, scusa, certo.
Scusa l'interruzione.
Questi sono gli adenocarcinomi. Un altro esempio è l'adenocarcinoma del polmone, no? Gli alveoli polmonari crescono in fase attiva per diciamo migliorare l'interscambio tra l'aria e il sangue. E tutti i tessuti ghiandolari, anche la prostata stessa che abbiamo accennato prima è un tessuto ghiandolare e in fase attiva fa proliferazione, cioè diventa più grande. E questi sono gli adenocarcinomi. Poi ci sono i carcinomi. Allora, gli adenocarcinomi sono proprio i tumori, chiamiamola così, no? Cioè proprio una tumefazione, perché c'è proprio crescita cellulare. I carcinomi assomigliano più al cancro, perché vedete che termini anche usa la medicina, no? Tumore, posso dire tumefazione, proliferazione cellulare, tumore, che ha una strana assonanza con tumori, e quindi non so quanto sia, non sia voluta.
No, arriva dal latino rigonfiamento tumor, sì, anche io lo pensavo.
Ok. Però... e poi usano cancro. Cancro cos'è invece? Cancro è qualcosa che ti mangia, no? Che ti mangia dentro. E effettivamente nella fase attiva dei tessuti più moderni, cioè del mesoderma recente, dell'ectoderma, abbiamo una riduzione cellulare in fase attiva. Abbiamo per esempio la necrosi dei tessuti ossei, no? E lì effettivamente sembrerebbe come quasi un qualcosa che si mangia i tessuti, no? Anche se si vede da certe radiografie e così via, no? E anche i tessuti delle mucose, per esempio, no? La mucosa del naso per il raffreddore in fase attiva fa ulcera, cioè c'è una diminuzione cellulare. Però in questa fase non viene chiamato tumore, mai. Per esempio una donna che trovano delle ossa un po' rimaneggiate dicono che ha osteolisi, osteoporosi, no? E quando è che viene chiamato tumore invece carcinoma? Quando parte la fase di riparazione. Perché quando parte la fase di riparazione, il tessuto in questione prima di tutto gonfia, perché il corpo quando c'è una riparazione da fare, prima cosa che fa depositare un po' d'acqua in quella zona per gonfiare il tessuto, avere più spazio per fare i suoi lavori, no? E poi ovviamente ci sono vari tipi di cellule a quel punto che intervengono nel processo. Per esempio anche nel caso famoso e comunissimo del carcinoma ai dotti lattiferi, no? Tutti i lattiferi, anche lì sono ectoderma, fanno ulcera in fase attiva per far passare meglio il latte. E in soluzione quest'ulcera deve essere ricostruita, quindi il corpo fa una tumefazione in quella zona, un gonfiore, la zona è infiammata, quando parlano di infiammazione siamo sempre in una fase PCL, e ovviamente essendoci un lavoro abbastanza complesso da fare di ricostruzione, intervengono vari tipi di cellule. Quindi abbiamo una situazione in cui c'è una tumefazione, un'infiammazione, quindi dolore anche, e vari tipi di cellule in azione. Questa configurazione, dalla medicina, viene quasi sempre chiamata carcinoma. Quindi quando noi abbiamo un carcinoma ai dotti lattiferi, carcinoma duttale, infiltrante, come lo chiamano, no? Siamo proprio in questa situazione, cioè siamo in una situazione in cui un'ulcera è il momento in cui un'ulcera sta venendo ricostruita. E capite che poi loro, un altro, a parte l'infiammazione, la tumefazione, la cosa discriminante per dire che è un carcinoma oppure no, secondo la medicina ufficiale lo sappiamo, è la famosa biopsia, no? E quindi loro prendono un po'.
Cosa c'è con la biopsia? Sì.
Allora, con la biopsia loro prendono un po' di questo materiale di questa zona infiammata, il che già non è una grandissima idea, perché capisci che
vai a disturbare
un processo, certo, diciamo, delicato. E poi lo analizzano e guardando al microscopio vedono quanta mitosi cellulare c'è, cioè le cellule lì quanta predisposizione hanno a riprodursi e quanto sono differenziate. Quindi quanto più...
Scusa. Mitosi in senso di, quindi le cellule paradossalmente più attive sono considerate quelle malate?
Assolutamente, quindi più mitosi c'è e più differenziazione c'è, peggio è per la medicina, perché più mitosi
c'è. Questo è verissimo. Io ho una nipote che da anni lavora in laboratorio. Quando ha cominciato a lavorare in laboratorio, io qui 10 anni fa circa, perché lei ha 30 anni, un po' di meno, vabbè, gli ho chiesto, ma da cosa si capisce che sono tumorali? E mi fa, guarda, sono le cellule più belle, più sane di tutte.
Ma sì, ma perché è un altro concetto delle cellule cosiddette tumorali, che ovviamente esistono, però non sono assolutamente impazzite, anzi sono cellule che fanno il lavoro dell'organo molto meglio delle cellule di base dell'organo.
Mi ricordo benissimo, ha detto sono le più belle, le più definite, le più sane.
Adesso alla fine ti dico un altro esempio di una persona con cui ho parlato proprio quest'estate. E quindi abbiamo in questa configurazione qui, quindi se vedono tanta mitosi cellulare, quindi per loro lì è aggressivo, vuol dire che sta proliferando tanto, è tanta differenziazione, tanta differenziazione è male anche quella per loro, perché vuol dire che si sta già diffondendo, cioè questa diffusione non riguarda solo un tipo di cellula, ma guarda diversi tipi di cellule, quindi c'è già metastasi secondo loro, capisci?
Certo, è proprio il contrario, capito?
Esatto, se ci sono queste due cose, loro ti appioppano la diagnosi di carcinoma. Però vabbè, ho fatto l'esempio l'altra volta, no? Cioè, se noi prendiamo delle cellule di una ferita che si sta rimarginando, ovviamente abbiamo tanta mitosi, perché lì c'è velocemente da rifare la pelle, e tanta differenziazione, perché lì, cioè, la pelle è fatta di diversi componenti, no? E quindi ti dicono che è
uccidile, uccidile.
Anche lì, se le fai analizzare senza dire cos'è, ti direbbero che è un carcinoma. Quindi questo è abbastanza incredibile, no? Poi i centri istologici sono veramente dei centri con bruttissima energia. Io lo sapevo già, ho avuto una conferma quest'estate, perché ho parlato con una signora che per alcuni anni ha lavorato in un centro istologico e poi l'ha mollato. Perché l'ha mollato? Perché si è resa conto che il lavoro che facevano era, diciamo, quantomeno poco onesto. Perché? Perché loro erano portati, ogni volta che c'era una mitosi cellulare di un certo tipo, a dire che era tumore. Anche se, come vi ho detto, in tanti casi è evidente che non si tratta di tumore. Perché è
una il famoso bernoccolo.
Che esatto, cioè, capisci che ci sono tanti processi di produzione e riduzione cellulare che vengono considerati normali, non tumori, no? Però se tu li fai analizzare dal centro istologico, dice che è tumore. Ma sicuramente è anche un furuncolo, eh? Anche un furuncolo, mentre sta crescendo, sai, i primi tempi magari cresce anche velocemente. Se prendi le cellule di lì, ti dicono che è un tumore. Quindi,
infatti, qualcuno mi aveva detto che loro non fanno analisi se non hanno una preanalisi del medico curante. Che gli
esattamente,
dice già...
è esattamente così. È un gioco, nessuno di due si prende responsabilità, però avendo entrambe le voci viene considerata un responso scientifico, no? Il premedico dice forse è tumore, tu cosa dici? E l'altro dice sì, potrebbe essere, ok, allora è tumore. Il gioco è un po' quello, ma capisci che questa persona, questa donna con cui ho parlato, non conosceva ancora Hammer, però già solo col buon senso, cioè una cosa così non è andata avanti a farla, perché si rendeva conto di che conseguenze poi c'erano a questa diagnosi di tumore, capisci?
E, perché
le persone sono convinte che o c'è il tumore o non c'è, no? E l'esito dell'istologico è proprio la cosa più sicura che esista. Ma se uno va a vedere, come ho detto prima, se uno rimane alla superficie può credere che sia vero, ma se uno va a vedere bene come sono le cose si rende conto che assolutamente non è così, non c'è niente di sicuro. Loro semplicemente valutano quanto c'è, quanta mitosi cellulare c'è, quanta differenziazione c'è. E però poi la diagnosi che danno non è che ti dicono forse è così, no, ti dicono qui c'è un tumore.
Molto aggressivo, è molto aggressivo.
E poi c'è sempre il famoso orribile concetto delle metastasi, che a me sembra che abbiamo già parlato,
sì.
Però è il concetto delle metastasi che è quello più dannoso, perché se tu veramente ti convinci che prima di tutto queste cellule sono impazzite, e poi che possono girare per il corpo e attaccare in qualsiasi parte del corpo, capisci che già solo quel pensiero solo da quel pensiero è difficile uscirne, sani. Quindi questo è. Quindi ci sono questi due tipi che vengono chiamati, due tipi di manifestazioni che vengono chiamate entrambe tumore, però anche a livello diagnostico, diciamo, per leggere gli esami che ci fa la medicina, questo ci aiuta, perché se parlano di adenocarcinoma, noi siamo sicuri che è collegato a tessuti antichi, adeno, ghiandola, endoderma sono tessuti ghiandolari. E se parlano di carcinoma è più probabile, diciamo, che stiano parlando di tessuti moderni. Quindi si valutano anche altri aspetti, però se si hanno delle diagnosi si valuta anche quello. Insomma. Sempre rileggendola nell'ottica ameriana, ovviamente.
Ho capito, grazie.
Figurati.
Grazie. Avevi messo una domanda, però non l'ho mica trovata, sai, forse non l'avevi... Perché anch'io avevo messo dei commenti prima, che adesso non trovo più. Non riesco a capire.
Ma comunque c'era anche Emilio Hammer, che vedo grigio, che voleva parlare, no?
Sì, qualcuno secondo me ha cliccato per vedere come si faceva ad alzare la mano, però forse non era vero che volevano... che volevamo parlare, però voglio dire, si può sempre ricliccare adesso oppure
perché, perché già il permesso gliel'hai dato, quindi Emilio, se vuoi parlare, sì, esatto, devi ricliccare sul pulsante che hai cliccato prima e poi puoi parlare.
Vediamo un po'. Ma tu lo vedi? Io non lo vedo più, vedo Emilio, no, Pagani.
No, Emilio Amel, però non... Sì, forse, perché poi lo vediamo in base a come abbiamo registrato in Telegram, credo, il nome.
Ah, perché sei già un tuo contatto, te lo mostra col nome che gli hai dato.
Esattamente.
Va bene, io...
Io, ma ho cliccato per errore.
Eccolo,
buona serata comunque, vi ascolto continuamente.
Grazie, buona serata a te.
Allora, io propongo che per la prossima volta prepariamo un questionario e li interroghiamo. Cosa dici, Davide?
Nessuno vuole allora dire la sua esperienza riguardo alla divulgazione ameriana, anche sempre interessante. Qualche caso, avete provato a parlare con qualcuno, è finita male, cose così. O magari è finita anche bene, no? Non lo so.
La maggior parte delle volte è finita male, Davide.
Sì, lo so bene.
No, io ho già raccontato la mia piccola esperienza carina. Io, io ho 4 figli e tipicamente i figli devono prendere le distanze dei genitori per crescere, e ci sta. Quindi di tutto quello che faccio da anni, nel mio blog, gli articoli che metto, eccetera, fanno finta di non saperne nulla.
Ma guarda, scusa Alberto, mi viene subito in mente, anche Amer aveva 4 figli e nessuno dei 4 figli ha in realtà poi seguito quello che ha fatto lui.
Quindi... dei 3, perché uno è morto, uno è quello che è
sì,
morto.
No, okay, certo. Ne avevo
Però ho visto il documentario, vi dico del documentario che ho visto su Netflix. Comunque, sono stato molto contento una volta che qualche anno fa è successo che una nostra amica che aveva adottato dei bambini, lei non riusciva ad averli, è successo che la figlia, molto giovane, è rimasta incinta proprio per sbaglio, e vabbè, poi è andata a finire bene, nel senso che ha tenuto la bambina, bellissima bambina, eccetera. Però dopo un po' alla mamma è venuto un tumore alle ovaie, e raccontandolo in casa, senza parlare di Amer, mia figlia, che allora aveva, non lo so, 25 anni, mi guarda e fa, beh, questa è facile. come dire, qui è ovvio che c'era un collegamento, senza capire perché, per come, il conflitto che ha avuto. Però, come dire, è ovvio, dai, cioè, non c'è bisogno di... Quindi vuol dire che anche se fanno finta di non ascoltarti, prendono le distanze, poi in realtà qualcosa ascoltano.
No, ma sicuramente ascoltano. Quello che, secondo me, fanno un po' fatica a accettare è che tutte le malattie siano collegabili, non solo i tuoi figli, ma anche spesso in generale, che tutte le modificazioni siano collegabili a conflitti biologici. Cioè, vedi, dicono, in alcuni casi sì, può essere, in altri casi però no, lì c'è veramente la patologia.
Soprattutto il discorso dei virus e delle malattie contagiose, tantissima gente si blocca lì, ma addirittura americani, ho sentito che gente che faceva parte di... La Paola me lo può testimoniare, che visto che è in linea, che gente che magari predica queste cose da tempo è corsa a vaccinarsi.
Qualcuno anche è successo così, sì.
Va bene, dai, io direi che per una volta tanto rispettiamo l'ora esatta e quindi ci lasciamo alla settimana prossima. Propongo che se qualcuno ha qualche desiderio particolare di argomenti da trattare la settimana prossima, me lo scriva qua sotto nel mio blog, che così magari ci... Vabbè, che Davide non deve prepararsi, perché sa tutto, io ogni volta rimango basito. Non abbiamo ancora trovato un argomento in cui dica non lo so, ma lo troveremo presto.
Beh, perché diciamo che voi ovviamente sulle piccole cose, per esempio se tirano via la prostata, bene poi gli effetti.
Si ragiona un po', dai, ci si ragiona un
però
po'.
Però esatto, cioè il vantaggio della medicina di Amer è che avendo chiari i concetti di base su qualsiasi cosa si può ragionare. Sì. Al contrario della medicina, che invece non
esatto, che è tutto un tentativo. Va bene, dai, io vi ringrazio, la chiudiamo qui per stasera, ci sentiamo lunedì prossimo che è il 7 settembre, no scusa, 2 più 7 fa 9, 9 settembre 2024.
Lunedì 9.
Grazie a tutti, trovate questa puntata registrata sia sul canale qui Ingannati, ma qui c'è anche tanta altra roba, quindi la metterò in quello che si chiama Al Bar delle Verità, dove ci sono solo queste registrazioni, quindi potete andare a trovare le registrazioni. Non c'è nessuno che vuole intervenire e quindi la lasciamo qui. Davide, grazie.
Perfetto, grazie a te Alberto, un abbraccio.
Buona serata a tutti. Ciao ciao.